In bocca e in culo ve lo ficcherò, Aurelio Frocio e Furio Pederasta, che per due poesiole libertine quasi un degenerato mi considerate. Che debba essere pudico il poeta è giusto, ma perché lo dovrebbero essere i suoi versi? Hanno una loro grazia ed eleganza, solo se sono lascivi, spudorati e riescono a svegliare un po' di prurito, non dico nei fanciulli, ma in qualche caprone, con le reni inchiodate dall'artrite. E voi, perché scrivo di baci a migliaia, non mi credete un vero uomo? Ma io a voi lo metto in culo e in bocca.
Buonasera, arrapati.
Calze a rete.
Tutti i volti del sesso al femminile.
E non solo.
Buonasera, arrapati del mondo. Ero ansiosa di intervenire. La mia amica Marlene mi ha interrotta prontamente con la sigla di Calze a rete. Buonasera a tutti. I versi che avete appena ascoltato sono di Catullo, ebbene sì. E la persona che li ha appena introdotti è il nostro ospite della serata, Gustavo Favone.
Nessuno si aspettava una tale volgarità dal romantico Catullo? E allora restate in ascolto su www.radiofonica.com. Questo è Calze a rete, cari cuccioloni amorosi e vogliosi. Siete pronti? Questo era solo un assaggio.
E infatti stasera parleremo delle perversioni, delle parafilie, detto in termine medico, ma soprattutto di tutte le perversioni dei personaggi storici, politici, artistici o meno, ma comunque che hanno segnato la nostra storia.
O anche delle nostre e delle vostre perversioni. Ricordate il contatto diretta e radiofonica.com. Aggiungetelo su MSN, parlate con noi su Facebook
o radiofonica.com,
sulla nostra community, e diteci cosa è perverso per voi, quali sono le vostre perversioni e se sapete qualche perversione dei grandi della storia.
Soprattutto rispondete al nostro questionario di questa settimana.
Tu sei perverso? Ma prima di cominciare l'intervista al nostro Gustavo Favone, questo nome ci ispira, vero Charlotte?
Sì, direi proprio di sì.
Direi che ci possiamo ascoltare la prima
Hot Songs. Thank you.
grande musica stasera a calze a rete. Ma cominciamo con il nostro ospite.
Ebbene ragazzi, questa sera per voi abbiamo un ospite di tutto riguardo. È un nobile, scusate, mi sono emozionata come tutti i martedì sera alle 10.30 su Radiofonica. Allora, il nostro ospite è un nobile decaduto, è uno studioso davvero appassionato di letteratura erotica. È un pervertito cronico, un ossessionato dei falli. E soprattutto ha una forte passione per tutte le connessioni che hanno a che vedere con la perversione e il potere. È con noi il mitico Gustavo Favone. Buonasera, dottore.
Buonasera a tutti.
Allora, dottore, volevo chiederle da dove nasce la sua passione per l'erotismo.
Ma guarda, studiavo storia all'università tanti anni fa, sì. Studiavo storia e c'era il mio professore di storia contemporanea che era un patito di donne. Molte colleghe mi raccontavano delle perversioni di quest'uomo. Più collezionava amplessi feticisti con le sue studentesse e più acquisiva potere agli occhi della comunità accademica. Allora mi sono chiesto il perché ci fossero queste connessioni strette tra perversione e potere. Sono stato fortemente influenzato da quest'uomo, di cui non farò il nome perché è ancora vivo e perché è ancora sposato. E mi sono appassionato subito alle perversioni sessuali, così tanto che è diventata subito un'ossessione. Non mi sono neanche laureato per questo, anche se comunque lo dico a voi, anche se non vi vedo molto ferrate sulla letteratura, citando Bukowski.
Come no?
Per favore, citando Bukowski, io direi ospedale, galere, puttane, sono queste le università della vita. E quindi in questo caso io ho preso parecchie lauree e potete chiamarmi anche dottore per il resto della trasmissione.
Guardi, io mi sono un po'...
Ma non ci penso proprio.
Ok, lei guardi, non stia a stuzzicare Marlene perché...
Può anche non chiamarmi per nulla.
Ehi, Charlotte.
Non ti preoccupare, ci penso io a rimetterlo sempre sulle righe. Non so perché ci tocca sempre maltrattare i nostri ospiti. Partiamo sempre con i migliori propositi. Allora, noi ci siamo documentati su di lei. E io ho letto che in realtà, è vero, esisteva questo docente universitario per cui lei ha provato non solo della curiosità, ma dei veri e propri sentimenti. Ed è lì che è nata la sua tendenza, diciamo, al voyeurismo, la sua prima parafilia. L'ha provata, ecco, parafilia, intendo perversione, è venuta fuori, diciamo, proprio con l'approccio a questo docente universitario con cui ha intrecciato una relazione amorosa, inizialmente solo voyeuristica, per poi diventare...
Anche se di solito non parlo in pubblico di queste cose, però visto che mi incalzi, io direi che la mia passione per il voyeurismo è nata quando quella volta all'università lo vidi bello, marmoreo, con una forma fallica esso stesso.
Ma è frocio?
Marlene, non si dice così.
Questi sono termini e categorizzazioni di voi piccoli borghesi. Mi sembra anche del litorale romano.
Borghese ci sarai.
La scusa è che in lei ogni tanto subentra come un'anima di un'altra persona che mi ricorda tanto una nostra ammiratrice stalker.
Ma che sei pazza? No, io non ci assomiglio proprio a lei, a quella.
Ma io credo sia una frustrazione dovuta a tutti gli abitanti, a tutte quelle donne che abitano la provincia.
Ah, lei dice che quindi ecco, lei come esperto dell'erotismo e quindi delle perversioni erotiche avrà sicuramente riscontrato dove queste hanno più vite, dove in realtà sono molto tenute a bado, comunque non riescono neanche a venire fuori. Cosa ha scoperto?
Ma io non mi occupo essenzialmente di società moderna perché società contemporanea, perché diciamo che credo che la società contemporanea viva una deriva culturale abbastanza forte. Quello che posso dirti è che in questi anni mi sono appassionato alla letteratura erotica, soprattutto quella latina, quindi quella del passato, soprattutto all'interno del mio castello, come potete immaginare, perché sicuramente avrete studiato il mio personaggio e la mia storia, è pieno di falli. Ecco, niente è più bello e necessario.
Un castello pieno di falli.
Alla vita, per favore, il fallo è una cosa che non puoi permetterti, ok?
Come no?
Niente è più bello e necessario alla vita di un fallo. È eretto, è robusto, è marmoreo. Io adoro per questo, per esempio, le statue di Priapo, il dio dell'erotismo, che non credo conoscerete, vista la vostra ignoranza soprattutto.
Purtroppo sì, le devo dire di sì, tutto ciò che ha a che fare con il sesso, purtroppo noi ne siamo più o meno a conoscenza, forse non quanto lei.
Ma che ve lo dico a fare, a voi sciacquette da bar, soprattutto a te che mi interrompi sempre.
Ehi!
Appunto, queste statue che rappresentavano degli enormi falli, grandi,
enorme,
come il busto di Priamo stesso.
Enorme.
E infatti voglio un attimo spiegare ai nostri radioascoltatori, perché sennò non riescono a capirci. Il nostro caro studioso è talmente appassionato all'erotismo e ai simboli erotici che ha praticamente cambiato la forma della sua abitazione, è vista dall'alto, è un grande fallo. E all'interno stesso del suo giardino, appunto riferimento a Priapo, si trovano tanti falli in diverse misure, giusto?
Ci sei stata, Charlotte?
Ma
io
infatti,
come al solito, sì.
Ma tu vai sempre con tutti, ma sei proprio una puttana.
No, ma lui non c'era.
Ah, ma c'era il giardiniere.
Wow.
Ma infatti, quando tu, sciacquetta da bar, riuscirai finalmente a emanciparti dalle volgari cannucce di cui ti circondi, ti invito anche a te nella mia tenuta a vedere cos'è davvero un cazzo.
Ma quali cannucce, ma quali cannucce. Ma per favore, signor, come si chiama lei, professor Gustavo Favone? Io non ho parole, guarda, io voglio concedere di nuovo un nuovo spazio a questa meravigliosa donna che ancora non ha detto buonasera. Lei è Betty Page.
Buonasera ragazzi, finalmente mi avete chiamato in causa, mi sentivo un po' esclusa. Ma cosa voglio dirvi questa sera? Mi sento così ispirata. Infatti, più tardi, dopo le mie hot songs, vi parlerò delle perversioni in campo musicale. Le maggiori rockstar del mondo erano veramente dei diavoli a letto. E quindi dedicherò tutto questo tempo a voi. Per quanto riguarda invece i nostri micioni di MSN, scriveteci al contatto diretta@radiofonica.com e rispondete alla domanda: quanto siete perversi? Inoltre, se volete, raccontateci degli aneddoti sul mondo della musica, della storia, riguardo appunto al sesso e alle perversioni. Intanto io volevo leggere la prima risposta che
già c'è una risposta! Ah!
Esattamente, ci è arrivata una risposta da Luca, il quale ci scrive a proposito di un aneddoto relativo a Quentin Tarantino, che a quanto pare avrebbe una perversione relativa al feticismo dei piedi. Infatti, a quanto pare, in diversi suoi film, sia in Pulp Fiction ad esempio che in Kill Bill, possiamo notare delle scene che mirano all'inquadratura del piede femminile di Uma Thurman. Appunto, questa è una manifestazione, un simbolo della perversione appunto di Tarantino nei confronti del piede femminile. Vedremo che la perversione del piede femminile è molto molto diffusa. Lei cosa ne pensa, Gustavo? È vero?
Ma guarda, io credo che tu stia parlando di feticismo senza sapere davvero cos'è feticismo, perché ci sono diversi tipi di perversione che sicuramente non conoscerai. Per esempio, non saprai sicuramente dirmi la differenza tra masochismo sessuale e sadismo sessuale.
Certo che lo sa, la nostra Betty sa tutto.
Non capisco perché vengo così amaramente sottovalutata.
Ecco, vedi, il masochismo sessuale è l'atto di essere umiliati, picchiati e legati o fatti soffrire in qualche modo, mentre il sadismo sessuale sono azioni in cui la sofferenza psicologica o fisica della vittima è sessualmente eccitante per il soggetto. Io non credo che tu riesca a cogliere a fondo questa differenza. Poi ci sono vari altri tipi di perversione, come per esempio, per quel che mi riguarda, la mia esperienza personale di studioso e ossessionato dalle perversioni, la scatologia telefonica, la necrofilia, che è l'attrazione sessuale per i cadaveri come voi altre, la zoofilia, che è l'attrazione sessuale per gli animali come voi altre.
Posso interromperla, ma sta citando le sue di parafilie o quelle di qualcun altro?
Io sto citando le perversioni più diffuse, quindi che non mi si attacchi personalmente, perché altrimenti divento una bestia e poi diventerò ostaggio della zoofilia, di cui siete ostaggio anche voi.
Non siamo degli animali, ma se vuole trattarci come animali,
siamo delle miccione.
Esatto.
Io vi tratterei per esempio come delle feci, che sono le protagoniste della coprofilia, che è appunto l'uso delle feci per l'eccitazione sessuale.
Abbiamo scelto l'ospite giusto per questa settimana, cari miccioni arrapati. Allora, visto che ci sta castigando per bene, forse è arrivato il momento di cambiare un pochino nota, giusto Marlene?
Eh già, e di nuovo musica, Carabetti. Of love is in your eyes, a look, your smile can't disguise. The look of love, it's saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I've found you, you've got the look of love. It's on your face, the look that time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go.
Songs.
Languide note afrodisiache.
Ragazzi, sono io, la vostra Betty, qui con voi su radiofonica.com per parlarvi delle mie specialissime hot songs. Mi scuso con voi, anzi ci scusiamo con voi per questo piccolo inconveniente tecnico, ma la redazione di Radiofonica e i tecnici sono tutti in subbuio quando c'è calze a rete e il nostro tecnico era impegnato in un distruttivo atto di autoerotismo. Perdonateci, ma adesso cominciamo a parlare delle canzoni che ho personalmente scelto per le vostre serate sexy. Il primo pezzo che avete ascoltato era Prince con Kiss, anno 1986. È un pezzo classico del repertorio hot e noto perché farebbe, come dire, sudare chiunque. Il secondo pezzo che avete ascoltato invece è The Look of Love di Burt Bacharach, scritto nel 1967 per Dusty Springfield, canzone che verrà rifatta da moltissimi altri artisti. Ma oggi, visto che la puntata parla di perversioni nella storia, io vi parlo di perversioni nella musica. Il re del rock and roll, Chuck Berry, aveva un debole per le minorenni e, come molti altri grandi rocker agli esordi, era, come dire, poco dedito alla propria igiene personale. Infatti era solito praticare il golden shower, non so se sapete di cosa si tratta, io
la
di
pipì.
Sicuro, ecco, la nostra Marlene ha precisato. E, diciamo che la sua igiene lasciava un po' a desiderare. Un altro invece di cui voglio parlarvi è un chitarrista molto molto sexy, ossia Slash dei Guns N' Roses. Il tipo è particolarmente egocentrico, infatti mentre ha un rapporto sessuale si eccita guardandosi, ma anche facendosi ammanettare. Infatti un aneddoto racconta che nel 92 una fan arrabbiata con lui lo lasciò attaccato ad un letto in una camera di un hotel per tutto il giorno. Ma adesso io vorrei ripassare la parola alle mie carissime Marlene e Charlotte e a quel bistrattatore di Gustavo Favone.
Amore, grazie. E noi vogliamo continuare a parlare un po', diciamo un po' più approfonditamente di quelle che sono le perversioni. È vero, mia dolce Charlotte, ti ho toccato una chiappa con molta veemenza.
Che basso livello che avete.
Ok, senta, lei come... Io non riesco a capire come mai quando vengono qui tutti gli ospiti diventano anarchici. Viva l'anarchia, ma magari all'interno di una radio non è tanto ben vista, visto che vorremmo gestirla noi questa puntata. Signor Gustavo Favone. Poi Favone credo che sia anche un nome finto, perché sono andata a cercare.
Lei mi sta calunniando, lei mi sta calunniando.
Non
la mi aveva parlato bene il mio amico Paco Rabandi Ratisbona di questa trasmissione, ma me ne devo pentire amaramente.
E allora si è dimenticato di dirle una cosa al suo amico Paco Rabanne, che conosco molto bene intimamente, anche la mia amica Marlene, anche Betty.
Assolutamente. C'ha un pene lungo così.
Esatto, si è dimenticato di dirle che a noi piace essere sadiche, questa è la nostra perversione.
Siete solo delle peripatetiche.
Va bene, oltre il suo intellettualismo da quattro soldi e il telefono.
Pronto?
Forse
qui è calze a rete.
Pronto? Oh, Genoveffa?
Ah, oh, so due ore che chiamo, grazie che ha risposto. Oh, gliela fatta, eh. Senti, comunque, moncio un cacchio da ditte perché lasciami stare adesso. Sto chiamando solo perché volevo vedere se mi rispondevi, Charlotte, perché io mi sono innamorata dopo che ti ho visto. Sei proprio bella, l'altra settimana ci siamo viste, sei proprio bella.
Esatto, ti sei dimenticata ciò che è successo l'altra settimana, Genoveffa?
Ti ho chiamato, sì, ma avete pure menato, lasciate. Infatti, mi avete menato, ciao.
Ok, finalmente dimentichiamo questa orribile parentesi, voglio tornare in me. Allora, caro Gustavo Favone, per tornare a lei, chiamiamola col suo pseudonimo, noi sappiamo che lei ha una predilizione per un certo periodo storico, ce ne vuole parlare un po'?
Ma se proprio devo, i miei studi si sono concentrati fin da subito sul periodo medievale e soprattutto su un personaggio che è stato sempre bistrattato dalla piccola borghesia, dalla classe media, dall'Ottocento e poi, che è Belvio Susconi. Belvio Susconi era un affarista, un politico del Granducato di Milano. Vide una cortigiana in uno spettacolo degli stessi organizzato, tale cortigiana, tale bucolica Sario, e la sposò fin da subito, ma non se ne innamorò. Voleva solo sottolineare la sua grandezza e potenza agli occhi dell'affarismo e dell'aristocrazia milanese dell'epoca, anche se voi non state minimamente comprendendo le parole che io sto pronunciando.
Infatti parla troppo veloce, signore.
Nel frattempo Susconi regalava farfalle d'oro alle cortigiane di mezza Europa,
wow,
che accorsero agli spettacoli di corte da egli stesso creati. La sua scalata al nord Italia si compì alleandosi con i latifondisti celti, che per ovviare alla loro endemica invidia del pene erano in guerra aperta con i mori e i maschi del regno delle due Sicilie.
Posso interromperla? Non so perché, ma mi sembra di aver già sentito questa storia. Forse ho letto un libro.
Forse l'avrà letto su Topolino, perché è il livello culturale che le spetta.
Dice il Susconi.
Il Susconi progressivamente conquistò l'aristocrazia e le donne di tutta la penisola. Ma qui è il punto. Dov'è la sua grandezza? È il trasformare le sue perversioni per giovani donne napoletane o sgualdrine turche della Puglia, per esempio, in potere. Trasformare la perversione in potere. Egli infatti fu un genio nel farsi ammirare da tutte le classi sociali dell'epoca, perché utilizzava la sua incommensurabile voglia di pelo, giusto per utilizzare la vostra terminologia bietta, per sottolineare la netta superiorità del maschio italico. Riusciva a dire dunque ciò che pensavano già i contadini veneziani e nobili tuderti, e a conquistare le masse e le folle.
Guardi, per dimostrarle che non sono una stolta e letterata dell'erotismo, voglio dirle che ho letto che questo certo individuo di cui sta parlando aveva addirittura avuto
Il Susconi,
il potere di fare delle leggi particolari affinché le perversioni sessuali venissero completamente accettate dalla folla e non fossero più punite, né viste di mal anche dalla Chiesa stessa.
Questo è vero, però io le dirò di più. Lui passava attraverso il suo vassallo Tampaolo Giantini, passava delle informazioni ai primi stampatori dell'epoca, potrei citare per esempio Adamo da Rottweil, passava appunto le informazioni necessarie a tali divulgazioni, cioè voleva che si sapessero le sue perversioni proprio per accrescere il proprio potere, anche in senso positivo. Accrescevano tali perversioni sulla stampa, anche se se ne parlava in senso negativo, il suo potere di tombeur de femme.
Quindi, mi scusi, posso fare una domanda? Quindi in realtà lui ha utilizzato il sesso per accrescere il suo potere politico, in un certo modo, in un molto contorto, la sua immagine sessuale e la sua perversione lo rendevano più forte politicamente?
Assolutamente sì, anche se lei ha fatto un'analisi abbastanza superficiale, però assolutamente sì, questo è vero. Appunto, era addirittura soprannominato Susconi Quattro Coglioni, che non era l'espressione volgare che si intende oggi, e morì all'età di 116 anni, quindi pensate quanto ho studiato, nella sua dimora Brianzola, sul lettone regalatogli niente po' di meno che dallo zar di Russia, mentre la baldracca di turno, Loeni Nizia, che successivamente fu accusata di omicidio da alcuni storici come il gentile Francesco D'Avolio, gli praticava della fellazio.
Bene, guardi, sì, poi era una cosa molto particolare morire a 116 anni nel Medioevo, perché all'epoca, ricordiamo, si moriva all'età di 30 anni, e infatti la leggenda vuole che lui avesse spedito questo certo, quel signore di cui ha citato prima, non
Tampaolo Giantini.
Ecco, esatto, non posso ricordare tutto, non si arrabbi.
Tarantini, sembra.
Non saprei, però si dice che l'aveva spedito in Oriente, e in Oriente aveva trovato una cura per la vita lunga, diciamo. E infatti doveva durare 120 anni, ne durò solo 116, ma forse era la fellazio che causò la rottura. Tu che ne pensi, Marlene?
La fellazio delle ragazzine, secondo me, si può contribuire ad allungare la vita.
Allungare? Ma gliela diminuita? L'ha ucciso?
In effetti, ha detto una cosa giusta. La sciacquetta da night di Quarto Borgo, di un comune di 1200 abitanti, come è qui la vostra conduttrice, che sicuramente avrete preso in un cert. La sciacquetta.
Charlotte, mi ha dato della tossica!
Tossica d'amore sicuramente.
Tossica e anche di zoccola, se vogliamo dire.
Ah, zoccola sì, quello sì.
Dal Tevere direttamente.
Ah, però ha detto una cosa giusta. Cioè la baldracca Loen Inizia aveva 18 anni ed era di Posillipo, una frazione di Napoli che allora era appunto una capitale commerciale europea ed era regno di tante belle donne dal grosso seno e fianchi d'arco.
E allora qui si passa ad un'altra parafilia. La
pedofilia. Ma lei è pedofilo come Belvio Susconi per caso?
No, perché io devo andare con donne e a volte uomini solo esclusivamente in base al loro quoziente intellettivo. E adesso non me ne voglia, non è una questione di immodestia, è una questione di realismo. Se io vado con una ragazza inferiore ai 18 anni, questa ragazza non può soddisfare le mie perversioni psichiche, non le comprende, soffende.
Quali sono le sue perversioni psichiche? Quali sono? Quali sono? Ce lo dica.
Ma per esempio le mie perversioni psichiche sono alcune delle già citate, come la coprofilia. Una ragazzina di 18 anni non capisce perché
ma
deve farti le feci.
Ma cos'è la coprofilia, dottore?
L'ho spiegato prima mentre giocava con l'abaco, ok? La coprofilia l'abaco è l'uso delle feci per l'eccitazione sessuale. Una ragazzina di 18 anni si offende quando glielo chiedo.
Bene,
si
mi
offende.
Ricorda tanto un vecchio personaggio che aveva una specie di crocioncinata. Gli piaceva più o meno la stessa roba.
Io a questo proposito, questo ospite non è che mi sia tanto simpatico, però purtroppo devo dai miei amicioni di Facebook, perché io gestisco loro, mentre la nostra Betty nel frattempo si fa cyber sex con
Betty
i micioni
con la
di MSN, fanno i complimenti a questo ospitaccio qua per quello che sta dicendo. Vabbè, ognuno è libero di dire ciò che vuole.
Certamente, ma ho saputo che lei ha creato una specie di nuova comunità e società all'interno del suo giardino, che è un giardino di tantissimi migliaia di ettari. E lei praticamente è come un animal farm alla George Orwell, però erotico e molto molto grottesco in questo caso, perché lei pratica la zoofilia, come ci ha appena detto prima. E infatti lei ama ed è diventato sindaco delle sue galline, delle sue pecore, e ogni giorno ha dei comizi. Il fatto di parlare nudo davanti alle sue galline, alle sue oche, le fa avere un'erezione, e viene.
Certo, mi fa bene un'erezione anche il disporre in maniera disordinata le piume derivanti da tali galline, da tali oche.
Per favore, questa persona mi ha stancato. Micioni, a voi!
Ebbene sì, abbiamo altri due micioni su MSN che ci parlano delle loro perversioni. Fabio ci dice che la sua perversione sarebbe quella di farlo davanti ad un pubblico numeroso.
Beh, wow!
È una perversione molto soft, ma allo stesso tempo, beh, molto molto intrigante. Inoltre abbiamo anche la perversione di Salvo, che ci dice che la sua perversione sarebbe quella di farlo in un ménage à trois con le amiche. Con le
wow!
Amiche. Ma
posso
che
venire?
Devono essere proprio amiche, amiche, amiche.
Ah,
inoltre,
non posso venire.
Ci racconta un aneddoto su Napoleone, dicendoci che egli riuscì a liberare un noto politico da un'amante troppo bramosa, congiungendosi amorosamente con lei.
Povero Napoleone, oserei dire. Che disgrazia per lui, un gran sacrificio, vero?
È vero, è vero. Però, che vogliamo farci? Questo sporco lavoro qualcuno dovrà pur farlo.
Ma certo, per amicizia questo è d'altro.
Sì.
Ragazzi, siamo fino adesso state nel Medioevo, grazie al nostro professor Gustavo Favone. E con
chiarissimo, per favore.
Senta, non mi interrompa mai più se non vuole che le tagli quel cosino che ha lì che le pende. Altro che parla di grandi peni, l'abbiamo visto tutti il suo e sappiamo.
Le piacerebbe averlo sulla spalla, solo che le causerebbe una cifosi.
Non voglio neanche commentare, miei cari micioni, e quindi a questo punto vi lascio con la nostra streghetta, che anche lei, diciamo, ha avuto a che fare con un po' di medioevo questa settimana.
Tutte le lingue del sesso. Ammaglianti traduzioni.
Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra cingendolo dall'or. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitor. Il sangue del principe del Moro arrossano il cimiero d'identico color, ma più che del corpo le ferite, da Carlo son sentite le bramosie d'amor.
Chi sa guerra astuta da sospeggio de gloria in su vincitori, su disigio di onori non ti lassa da su tempo su po' fastigiai. E custo che a sadruci mulleri imponni sa cintura de castidadi, in sa guerra arriscata de perdi sagrai.
Così si lamenta il re cristiano, si inchina intorno il grano, gli son coroni fior. Lo specchio di chiara fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitor. Quand'ecco nell'acqua si compone mirabile visione il simbolo d'amor, nel folto di lunghe trecce bionde il seno si convonde ignudo in pieno sol.
Non abbia mai bio a cosa più bella, non abbia mai degno a vemmia di aici. Castiai qua deri, non s'accostiti, e gosto de uatro su gaccicaisi, buffiti de uatra fonti pru pipiruda.
Sorpreso da un dire sì deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremendo l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà.
Chi vostei non fia da sul re mio?
Carlo si sfila il pesante spadone.
Non quadia su disigio de fuire atteso, ma sicumenti fustei e su meri mio?
Carlo si toglie l'intero gabbione.
Mi depuli ai su pregungimento.
Cavaliere, egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione, tentò di risalir. Veloce lo arpiona alla pulzella, repente una parcella presenta al suo signor.
Sicumenti fostei e sul rei, vanti 5.000 franco su a stracco baratto. Non è possibile, maraditto gai, che s'accontesse su depanta gabbai sempre con gusta bagassasa. Ten giù cosa nai po' su prezzo guru, ma ragodo che prima da minciandai sa da riffa nuffia da manco 3.000 franco su.
Ciò detto, agì da gran cialtrone, con balzo da leone in sella si lanciò. Frustando il cavallo come un ciuco tra gli scini e il sambuco, il re si dileguò. Re Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra cingendolo dall'or. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitor.
Re Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra cingendolo dall'or. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitor. Il sangue del principe del Moro arrossano il cimiero d'identico color, ma più che del corpo le ferite, da Carlo son sentite le bramosie d'amor. Se ansia di gloria, sete d'onore, spegne la guerra al vincitore, non ti concede un momento per fare all'amore. Chi poi impone alla sposa soave di castità la cintura ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha ave. Così si lamenta il re cristiano, si inchina intorno il grano, gli son corone i fior. Lo specchio di chiara fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitor. Quand'ecco nell'acqua si compone mirabile visione il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta pulzella, disse re Carlo scendendo veloce di sella. De cavaliere non v'accostate, già d'altri è gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà. Se voi non foste il mio sovrano, Carlo si sfila il pesante spadone, non cederei il disio di fuggirvi lontano. Ma poiché siete il mio signore, Carlo si toglie l'intero gabbione, debbo concedermi spogli ad ogni pudore. Cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione, tentò di risalir.
Per la prima volta, micioni miei, una canzone italiana e l'avete ascoltata nella sua traduzione sarda ad opera della nostra The Witch, il The Best Of radiofonica. Ringraziamo il nostro The Wizard and The Witch che hanno fatto per noi tutte le lingue del sesso. Ma il tema erano le perversioni ed entriamo nel vivo della trasmissione, vero Charlotte?
Sì, e sto fremendo dalla voglia perché abbiamo qui un testimonial d'eccezione che è il nostro Mister Favone, che è un poco irascibile.
Professore, non mister, odio l'inglese che è volgare.
Ok, ma lei non si è laureato, quindi signor, perché mister, mi dispiace contraddirla, non significa professore.
Sono professore emerito alla Columbia High School.
Dove?
Alla Columbia High School.
L'ha appena ho capito, detto Charlotte, sì, ma quella sorda.
Ho capito, sì, ma la Columbia High School non esiste. Vabbè, assecondalo. Ok, va bene, lei è professore emerito alla Columbia High School. Ti voglio ricordare che lui fa il sindaco delle pollastre e degli animali che c'ha in casa.
Va bene, ma io lo voglio ignorare. Per questo momento voglio parlare di dittatori e perversioni. E vorrei iniziare dall'italico Benito Mussolini.
Aiuto!
Benito Mussolini era solito non amare le mutandine. Tanto
in
per cominciare
senso?
Pretendeva che le sue amanti, per esempio Claretta, non portassero le mutandine. In secondo luogo c'erano molte donne affascinate da questa immagine soave. Prego.
Tanto è vero, questo è un dettaglio non trascurabile, che a Piazzale Loreto la Claretta era senza mutande quando l'hanno appesa a testa in giù, e ci sono delle foto a dimostrarlo. Ma tu sei troppo superficiale, troppo figlia di questa società moderna per capire queste cose.
Senta, io pensavo che fosse lui a non indossare le mutande. Pensi un po', vai avanti Marlene.
Vado avanti perché questo erudizione Il nostro carissimo, madonna carissimo, mi viene l'orticaria sulla di carissimo, Mussolini era solito sodomizzare le sue amantucce che gli scrivevano, che poi lui decideva di incontrare a Palazzo Venezia, proprio affacciato alla finestra di Palazzo Venezia. Aveva proprio un inginocchiatoio, loro si inginocchiavano, lui le sodomizzava, nel frattempo continuava a controllare il traffico di una delle più importanti piazze romane. Un altro dittatore che mi viene in mente è per esempio Mao Zedong. Passiamo dal fascismo al comunismo. Mm-hmm. Ebbene sì, tutti i grandi. È una cosa che Freud definiva concomitanza, cioè
il potere
esatto, politico accompagnava la perversione fisica. Infatti Mao Zedong
voleva ogni notte fino a tarda età, fino a quando è morto, 80 anni, ma se dunque
anche di più.
Ecco, più o meno a quell'età lui voleva tutte le notti due donne vergini e adolescenti. Ma passiamo, mia cara Charlotte, qui ti tiro la palla perché so che sei un'esperta, al dittatore dei dittatori, al Führer,
al cattivone. Prima di parlare del cattivone, cerchiamo di sdrammatizzarlo un po', voglio lasciare la parola a Mr. Gustavo Favone.
Innanzitutto vorrei precisare alla donna che sta, donna per usare un eufemismo, che ha appena parlato impropriamente di Mao Zedong come comunista, io lo definirei un socialista rivoluzionario. E poi vorrei dire appunto che alcune voci narrano di un Mao Zedong che ogni 120 chilometri tassativamente durante la lunga marcia dei 10.000 chilometri doveva per forza fare abuso di una guerrigliera.
Davvero?
No, l'ho detto per testare la vostra ignoranza, perché avreste dovuto dirmi non avete fonti, bisogna citare le fonti.
Ma il problema
è donne di oggi.
È che io non la stavo
pazzo,
ascoltando.
È un pazzo, neanch'io lo stavo ascoltando, stavo rispondendo ai miei micioni. Uno dei quali mi ha detto che la sua perversione più grande si chiama Patty Patinette, sono le manette.
Ok ragazzi, vi devo dire che a Calzarete sta sempre diventando più un orgiastico facciamoci ognuno i cazzi nostri, perché nessuno segue nessuno.
Una fiera delle passeggiatrici, mi sembrate.
E questo...
Switch!
È quasi un orgasmo, ci sta vicino. Mi sa che sta sviluppando una parafilia strana anche la mia amica qui. E la invidio, perché vorrei farlo anch'io.
Tra l'altro squit è il tipico suono onomatopeico delle zoccole nelle fogne.
No, in realtà è il classico suono dei, come si chiamano, squitters?
Topolini.
No,
appunto, le zoccole.
No, gli scoiattolini.
Io vi censuro e voglio ritornare al tema della settimana. Per favore, Charlotte, almeno tu. Che sono le perversioni. E se io ti nomino,
non mi vomitare nulla, Marlene. Anche quello potrebbe essere piacevole, però. Vi hanno mai vomitato addosso?
Confermo che è piacevole.
Vi siete mai eccitati? La signora Rius, la maîtresse più famosa di tutta la Spagna. Tu cosa mi dici?
Io dico che è una donna che di falli ne ha visti molti e soprattutto famosi. È una donna che è stata un simbolo della Spagna e del sesso, che ancora, nonostante 80 anni, continua a campare. È praticamente la gestrice, diciamo la manager, gestrice forse a casa mia dove l'italiano non si parla. Comunque è la manager di uno dei più grandi, grazie, bordelli della Spagna. In questo bordello di Spagna sono influiti o confluiti, o come vi pare, hanno fatto qualche eiaculazione precoce o meno, divi davvero grandi come Marlene Chi,
per esempio Dalì, Orson Welles. E sappiamo che una delle perversioni maggiori di Dalì era quella di farsi accompagnare da una schiera di ballette, oggi le definiremo, che erano pronte a chiamarlo divino, perché questa cosa lo faceva sentire wow, profondamente eccitato. Ma certo, il massimo dell'eccitazione che in un uomo come quello che c'è qua davanti, se uomo si può definire, è l'erezione.
Maschio, direi.
Maschio. Maschio, mi eccita il termine maschio.
Allora, bisogna dire anche che Dalì aveva tanti tanti capricci, però prima di passare a Dalì in particolare restiamo all'esperienza della nostra signora spagnola con Dalì. Si presentò con questa schiera di uomini e donne, appunto come diceva lei, che gli ripetevano continuamente la
divino,
sua grandezza.
Divino, sei divino Dalì, divino, divino. Ma Dalì si sedette su una
detta
poltrona,
rimango allibito.
E per l'erezione che cosa chiese?
Un'anatra. Come mai? Voleva forse mangiarsela, Marlene?
O forse voleva sodomizzarla?
O forse voleva farsi fare una fellazio dall'anatra?
O forse voleva ammirarla sculettare davanti a lui?
O forse voleva solo toccarla o spiumarla?
O forse voleva strangolarla, ragazzi. Questa questa era la Stimina. Perversione di Dalí, strangolamento di anatre e erezione.
Ecco, tecnicamente Dalí non può definirsi un zoofilo, ma un zoorasta, quelli che vengono definiti zoorasta, perché la differenza tra un pedofilo e un pederasta è la stessa che intercorre tra un zoofilo e un zoorasta, cioè chi gode nell'avere, nel vedere la sofferenza altrui.
Bene, a questo punto passiamo a Belmondo.
Passiamo a Belmondo, ma prima di concederti la parola su di lui, io su queste note di Joe Squillo vorrei dire che la mia perversione più grande, quello che io auspico dalla vita, è di essere violentata.
Ok, a questo punto la violenza sessuale, il che vuol dire che si masturba pensando a questo, ci fa piacere.
Sì.
Bene, ognuno ha la sua perversione, ragazzi. C'è chi pensa all'idraulico, c'è chi pensa ad essere violentato. E c'è chi, questo non vuol dire che poi lo si desideri davvero nella realtà, è solo un modo per eccitarsi meglio. E forse non è neanche il caso di chiamarla parafilia. Ma torniamo invece ai grandi dittatori della storia. E chi se non Hitler? A questo punto, prima di passare ad Hitler, forse la mia amica Marlene vorrebbe buttarvi giù un attimo di intrattenimento.
Certo, io vi voglio far sentire la nostra cherubina, che è solo per noi, ha parlato di stelle ed astri.
Il futuro del tuo utero, la prostata si ingrossa per tutti, sappi quando.
Sextrology.
Scusa, passami la musica che ci sono quelli di radiofonica. Ecco, sì, adesso va bene, va meglio. Guardate ragazzi, è un periodo veramente tremendo. L'altra sera nel nightclub dove lavoro è successo un fatto assurdo. Mi ero fatta le extensions alle unghie e le avevo dipinte con una riproduzione del celeberrimo quadro raffigurante il quarto stato. A onor del vero mi ero dipinta solo le figure in primo piano perché dopo un po' mi faceva fatica. Poi per abbellire l'opera avevo preso la polverina dorata, quella là che vendono, no, con le stelline per fare il cielo, no? Solo che mentre stavo preparando un cocktail a una signora che avrà avuto sulla cinquantina, le stavo preparando una pigna con latta, mi si è iniziato a slicuare il dipinto sulle unghie. Lì per lì non me ne sono accorta, sicché ho continuato a fare i cocktails. Ho fatto un capo in linea a un truzzo che dorme dentro la sua Ferrari, un blob di Mary a una ragazzina che mi ha mostrato i documenti d'identità. Mi sono insospettita inizialmente perché mi aveva fornito carta d'identità di Gina Lollobrigida, ma mi ha detto che si era appena fatta un lifting e ha detto che mi avrebbe dato il numero del suo chirurgo. Dentro io pensavo, beh, mica male, ne dimostra 16 di anni, deve essere davvero un grande quel chirurgo. Comunque, ad un certo punto, mentre Deborah metteva un po' di house, ma di quella pesa davvero, hanno iniziato tutti a sentirsi male. È arrivata la finanza e hanno detto che sono stati tutti quanti intossicati. Insomma, morale da favola, mi hanno licenziata. Per cui al momento mi mantengo solo facendogli oroscopi. Ma la vita, ragazzi, va avanti lo stesso. Per cui, buonasera giovani pulzelli e pulzelle, e benvenuti al consueto appuntamento con il futuro, che spero vi riservi momenti migliori di quelli che al momento sto passando io. Deborah, per favore, agevolami la musica che faccia ambient. Curiosi di sapere cosa vi riserva il domani? O il dopodomani? O il dopo 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 domani? E ancora il dopo 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 domani? E adesso basta, mi sono anche stufata. Ma che so io, frate indovino? Dicevo, i segni della settimana sono toro, pesci e cancro. Iniziamo con il toro. Toro, mi dispiace Toro, la vedo male, c'è stata una stranissima congiunzione astrale, per cui dopo che la Luna era entrata nel Capricorno, Saturno ne era uscito incolume con Marte dallo Scorpione, che è un grande cattivone, Platinette si è seduta sulla mia sfera di cristallo riducendola in sabbia finissima, per cui Non è che è stato possibile prevedere il vostro futuro, cari tori. Un consiglio, quello che vi posso dare è dire: andate alla cieca, perché come dice l'adagio, finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare. Pesci, la luna è in opposizione, anzi no, scusate, Giuliano Ferrara. Eh no, anche qua la visione è disturbata da una massiccia perturbazione e non si tratta della colonna di fumo del vulcano islandese. In verità ti dico, caro pesce, con l'influenza di Ferrara in bilancia contrarrai diverse ernie, ma sii felice perché almeno non ti beccherai l'Alzheimer. E in ultimo, cancro. Questo sarà per i nostri amici cancro un mese unico, il più felice e fortunato, il più lieto, direi il più gaio. Avrete infatti la fortuna di scoprire che cosa c'è dopo la morte. Non riesco però bene a capire dalle stelle se avete modo di dirlo a qualcuno dopo. Detto ciò, io me ne vo, fatto anche la riva. Deborah, agevolami la musica.
Rieccoci in studio, micioni. E adesso forse la nostra Betty ha qualche perversione dai nostri micioni di MSN?
Ebbene sì, i nostri micioni continuano a contattarci per parlarci delle loro perversioni. Vera fa un commento molto interessante. Secondo lei fondamentalmente non esiste una perversione vera e propria, nel senso che lei non si sente perversa per il semplice fatto che quando una persona si trova a proprio agio con il partner può sperimentare di tutto e finché appunto il rapporto è di reciproco desiderio non ci sono limiti alle sperimentazioni sessuali, quindi lei non si sente affatto perversa da questo punto di vista, non esiste la perversione per quanto riguarda Vera. Dopodiché abbiamo il commento di Giovanna, la quale ci dice che le piace molto spogliarsi di fronte a una finestra aperta, illudendosi che qualcuno in quel momento la stia guardando. Questa cosa a lei eccita molto.
Wow, anche a me, sai?
Davvero?
Anche quando mi faccio la doccia o quando, non lo so, mangio, lo faccio sempre a volte in maniera molto più sensuale rispetto a come farei se fossi da sola, perché penso sempre che ci sia qualcuno che mi stia osservando.
E poi appunto abbiamo un altro ascoltatore, ossia Francesco, il quale ci dice che anche lui condivide la passione di Chuck Berry per la Gold Shower, che a quanto pare è molto più quotata di quanto potevamo immaginare. Cosa mi dice, dottor Gustavo? La Gold Shower è effettivamente una pratica che nella storia è stata molto diffusa?
Nella storia non è diffusa la Golden Shower, come la chiama lei con un inglese indecente.
Ha parlato.
Perché?
Ha parlato.
La Golden Shower, perché nella storia non c'è mai stata la missione per la Golden Shower. E allora, come dicono vari teologi, vari antiteologi, una cosa non esiste nella misura in cui non si dice. Ora adesso, con queste cose superficiali come la televisione e come internet soprattutto, è uscita fuori la Golden Shower e quindi adesso è nata questa Golden Shower, che in realtà è una pratica praticata fin dalle prime tribù africane del Centrafrica, soprattutto del Malawi e della Tanzania.
Addirittura, ma è proprio erudito sto cosetto che ci abbiamo stasera.
Io vorrei
cosetto lo vai a dire a qualche tuo parente stretto.
Bene, mi sembra che lei ogni tanto si dimentichi le sue origini nobili e diventi molto, se il congiuntivo è giusto, molto 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 alla nostra altezza con queste sue uscite, diciamo.
Perché voi mettete a dura prova il mio sistema nervoso. Anche delle più grandi.
Comunque, lei...
menti perdevano la pazienza. Anche Einstein ha mandato a fanculo qualcuno qualche
Beh,
volta.
Si dice di Einstein, si dicono tante cose. Anche lì ci sono tante leggende, però purtroppo non ve le sveleremo oggi, ma magari in un'altra sede quando parleremo della scienza e del sesso. Torniamo invece alle perversioni dei grandi dittatori e qui ci ricolleghiamo al Führer. Purtroppo, ragazzi, tocca parlare anche perché, a quanto pare, come diceva la nostra Marlene, tutti i grandi uomini di potere, come da Enrico VIII e anche prima,
da Belvio Susconi, che è uno scioglilingua dire questo nome,
che è davvero ti riempie la bocca, direbbe qualcuno.
Oh.
Ok, al di là di queste volgarità che stiamo sparando quasi a gratis, tutti quanti gli uomini potenti o comunque che hanno avuto un certo ruolo nella società hanno avuto delle grandi perversioni, quasi come se il potere fosse uguale a esaltazione sessuale.
Esattamente.
E allora, come mai il nostro Hitler, che comunque di danni ne fece davvero tanti, non è questa la sede di andare a toccare quei danni, ma solo quelli sessuali.
Sappiamo che fu omosessuale, eterosessuale, ebbe degli incontri con degli uomini e delle donne. A volte si pensa, per esempio, che il nostro Hitler in realtà sia rimasto vergine addirittura fino al 42, perché amava pagare le prostitute per poi guardarle semplicemente sollazzarsi fra di loro. Questa era la sua grande eccitazione. Accusò persone di avergli attaccato malattie venere. Fu un vero e proprio maniaco del sesso, ma non solo.
E infatti qui bisogna cercare di chiarire un po' di cose, perché gli studiosi ne parlarono tanto e quasi tutti dicono tutte queste cose che ha appena citato Marlene, ma in realtà le sue ossessioni per il sesso erano radicate ben bene nella sua infanzia. Infatti lui visse un complesso edipico molto forte con la madre e il rifiuto da parte della madre, ovviamente, di poi finire il loro amore con un amplesso sessuale gli portò una grande delusione. Questa grande delusione poi lui e soprattutto l'odio che sviluppò nei confronti del padre lo portò comunque ad un'astenia sessuale. Questa astenia sessuale riuscì a costruire intorno alla sua figura leggende come la sua omosessualità o le sue perversioni assurde. Ma di perversioni poi in realtà ce n'erano e come. Infatti sviluppò piacere sessuale attraverso la vista e per questo, come diceva Marlene, a lui piaceva soprattutto guardare le donne mentre si spogliavano. E non è una leggenda il fatto che invitasse ballerine solo per il gusto di vederle nude nelle sue abitazioni private. Prego, dottor Gustavo.
E infatti Hitler è nello stesso tempo un omosessuale e un eterosessuale, un socialista e un fervente nazionalista, un uomo, una donna, un bambino e un animale, aggiungerebbe qualche comico, ma io non lo farò. Mentre il vero Adolf Hitler sfugge alle diagnosi, anche alla vostra. Ci sono alcuni fatti che provano che questa sua situazione sessuale sia insostenibile e addirittura disperata.
Bene, per tornare a ciò che faceva Hitler, tanto che gli piaceva guardare, la sua casa era ricoperta di immagini, di nudi osceni che non lasciavano, che non nascondevano proprio nulla, non lasciavano nulla alla fantasia. Aveva delle fotografie personali, un album, diciamo, regalato e personalizzato per lui da Hoffman di nudi pornografici, ma soprattutto la gravidanza della madre quando era piccolo gli aveva creato dei grandi disagi, tali da pensare, come tutti i bambini, che dove si introduce il cibo poi uscirà dall'ano. Lui purtroppo non aveva superato questo stato infantile che si introduce per bocca e si espelle per l'ano, quindi aveva superato completamente, declassato l'utero. E da lì, da grande, da adulto, sviluppò questo desiderio di osservare all'interno dell'ano, tale da far accovacciare le proprie amanti su di lui in maniera tale da poter osservare e ispezionare bene il loro orifizio.
Ma io andrei ad un altro grande perverso della storia, tralasciando i dittatori che dopo un po' annoiano, e parlerei dei Gabriele D'Annunzio. Sappiamo tutti che si fece togliere una costola per autoprovocarsi la fellazio.
Così si dice, non ne siamo certi.
Sappiamo che aveva dei pigiami bucati per consentire al suo pene di essere libero e felice. Sappiamo che aveva delle scarpe con dei peni disegnati. Sappiamo che amava farsi mordere fino al farsi livido. E sappiamo che la sua prima volta fu a 15 anni con una prostituta, per la quale dovette vendere l'orologio regalatogli dal nonno. E sappiamo che questo dottore ha fatto uno studio su D'Annunzio.
Beh, certo, prima che inizi il nostro Gustavo voglio anche dire che erano famosi i festini e molte donne nobili ambivano ad andarci di D'Annunzio, in cui diciamo che le orge erano all'ordine del giorno. Vero, dottore o professore?
È vero, sì, infatti io ho studiato assieme ad alcuni emeriti dell'Accademia della Crusca da alcune chiavi d'accesso per capire un piccolo stralcio di un poema molto più lungo, dove appunto dei termini bucolici devono essere letti come termini riferibili alla sfera sessuale.
Ma prego, ci erudisca.
Glauco, Glauco, ove sei? Più non ti veggo, ho perduto il passaggio e il mio cazzo s'arresta. I peni, peni di ogni parte, mi serrano, mi serrano. Agrio affonda peli come nella sabbia, fino ai garetti. Ove sei, Glauco? Mi vedi? Ho le gambe che sanguinano. Folli fummo entrando nel culo ignudi come nel mare. I peli feriscono e ginepri aspri. Non sanguini anche tu? O profumo sale a un tratto come una vampa, il sangue dell'estate. N'ho bevuto una piena coppa e un'altra ne bevo, e un'altra ancora più calda, e un'altra bollente che mi brucia il cuore e fino alla gola mi sazia, fino agli occhi. Oh Glauco, Glauco, il sangue dell'estate misto di sperma.
Quindi le...
Left with something new. See through your head. You haunt my dreams. There's nothing to do but believe. Just believe. Just breathe.
Just believe. Another day.
Ragazzi, scusate questi problemi tecnici, ma il nostro adorato tecnico, per restare sempre in lingua, è un po' geloso di me, Betty, e continua a censurarsi da quando... censurarci, perdon.
Perché mi ama, no, mi adora.
Non è perché ti ama, è perché gliel'ho negata.
È perché io gliel'ho data.
Ok, non fate le pollastre, fatto sta che è geloso del tuo amore, del tuo piacere sessuale, che sicuramente è 100 volte più grosso quando stai con noi. A te, Betty, amore, vai.
Bene, siccome vi stavo dicendo prima che quel bastardo mi censurasse, vi giuro che non gliela darò mai.
E fai male perché il nostro tecnico is wonderful a letto.
Oh mio Dio, va bene, ritorniamo sul tema, mie care. Sono sempre io, la vostra Betty, per parlarvi delle nostre hot songs. Avete ascoltato l'elettropop dei Telepop Music con il pezzo Brief? Non avete idea di quanto mi ecciti ballare tutta nuda per casa con questo pezzo in sottofondo. Ma torniamo a parlare delle perversioni nella musica. E adesso io voglio parlarvi di Nikki Sixx, storico bassista del gruppo glam rock e Motley Crue. Nikki Sixx ama il genere bondage fetish e i vibratori. Caso più unico che raro, la sua erezione aumenta se sotto l'effetto di eroina. Una perversione veramente pazzesca che mi ha fatto morire è quella di Peter Steele, il storico cantante dei Type Negative, gruppo metal. Piromane a letto, infatti, durante il rapporto raggiunge il climax bruciando biancheria intima, si spera non quella delle sue sfortunate amanti occasionali. Inoltre, un'ultima perversione prima di ritornare a parlarvi di sesso nella storia è quella di Robert Plant dei Led Zeppelin, un uomo che ha turbato le mie notti. Oh mio Dio, mi stavo distraendo, scusatemi.
Da cosa, da me, amore? Dal
no,
mio capezzolo
da te,
scoperto.
Dal pensiero di Robert Plant, mia cara. Parliamo di lui, infatti. La leggenda vuole che in una delle innumerevoli orge dei Led Zeppelin, Plant abbia deflorato una giovane con un piccolo squalo. Infatti, a quanto pare, questa storia confermerebbe l'utilizzo di piccoli animali nelle gangbang organizzate dai quattro. Ma adesso ripasso la linea alle mie carissime Marlene e Charlotte. Ciao, belli!
Ciao, Betty, grazie di questa tua, come di consueto, meravigliosa contributo. E sa che mi piace mettere tutto al femminile. E vorrei fare un passaggio un po' più erudito, mia cara Charlotte.
Pronti, ragazzi? Si parla dell'antologia nella letteratura erotica.
E partiamo dai nostri latini, ma sarà perché siamo un po' italiani che partiamo sempre da loro? No, perché sono la base della cultura. E diciamo che uno nella culla dell'umanità, uno dei maggiori poeti che noi possiamo immaginare della cultura erotica è proprio Marziale. Ve lo ricordate tutti al liceo?
Forse sì, forse no, ma nessuno, sono sicura, al liceo ve ne avrà parlato in questi termini. In realtà è uno dei primi poeti, se non il primo, dell'erotismo latino.
Che ha cominciato a glorificare l'eros.
A glotizzare l'eros.
Un epigramma ad esempio recita: pubblico mio, su via, non deplorare questa poesia trovandola volgare, anche se non la potrebbe declamare un maestro di scuola alle scolare. Ma queste mie rimette da sollazzo, così come un marito ad una moglie, non possono piacere senza il cazzo. D'altronde non si può dire cose audaci senza citare dove le donne danno i baci. Questa è la legge del poeta smaliziato, non può piacere se non è un po' sboccato.
Ma grazie, finalmente lei si è reso, ha fatto onore al ruolo che le abbiamo concesso.
Poi continua, ma non ve lo dico perché non ve lo meritate, mi state trattando malissimo.
Mia cara Charlotte, dai, poeti latini io volerei.
Sì, anche perché sennò gli diamo troppo terra infertile.
Parlando per esempio del nostro Dante Alighieri, e vorrei citare solamente un verso. Siamo nell'inferno dantesco.
Beh, come sappiamo Dante è un pudico, come direbbero in molti, eppure si è lasciato scappare
dal
una piccola
non fece trombetta. E diciamo che è una delle cose un po' più volgari che possiamo trovare in tutta la letteratura dantesca. Ma poi ci sono i poeti maledetti.
Ah, quindi un pronipote, o meglio un figlio dorato dei poeti maledetti, Verlaine.
L'erede di Baudelaire.
L'erede di Baudelaire, che recitava Oseni, monti bianco latte dalla cima rosata, tra cui si apre morbida una valle incantata, stupore di tettine dalle bocche gustate, dolcezza per le labbra da ricchezze inebriate, seni beffardi e fieri, generosi e potenti, dondolati e cullati, carezzati e vincenti. E voi, voi natiche allegre, solco d'ombra profonda, guanciali cari ove vaga il desiderio folle, al sesso e al viso siete cuscino molle, fresco riposo al dito che giocando vi affonda. Chiappe, grandi sorelle delle amiche mammelle, leggiadre smorfiosette, anche voi davanti a me.
Ma io la ringrazio perché questa poesia inneggiava proprio a me, ai piccoli seni. Oh wow, mi sento gratificata da questa meravigliosa poesia. Ma voglio tornare in Italia e voglio andare nel Rinascimento. Con la raffa nazionale di fondo, poi mi sento tutta un brivido. E lui è un grandissimo umanista, un uomo che ha fatto tanto per la cultura italiana, ma che soprattutto ha fatto anche tanto per
i sonetti lussuriosi. È lui l'autore, si chiama Marlene?
Pietro, detto l'Aretino.
Non l'Arrotino, non sbagliatevi.
E qui, siccome anche voi dovete avere accesso alla cultura, nonostante non ve lo meritiate, posso citarvi a memoria, se lo ricordo, qualche verso dei sonetti lussuriosi che per esempio recitano: posami questa gamba in sulla spalla e levami dal cazzo anco la mano, e quando vuoi che io spinga forte o piano, piano forte col cul sul letto balla, fottiamoci anima mia, fottiamoci presto, poiché tutti per forte nati siamo. Se tu il cazzo l'adori, io la botta amo. Sarà un mondo un cazzo senza questo?
Grandissimo, ma per dimostrargli che noi non siamo delle inutili sciacquette, ce l'ha presente la poesia di Marziale, l'epigramma che ha citato all'inizio. Io e Charlotte tenevamo a concluderci, a concluderlo.
Perciò la serietà or depudente, or deponete, scusate, cuccioli,
e questi versi sciolti or su assolvete.
Se poi qualche parola è impertinente,
non osate castrare le mie canzoni,
che sarebbe l'esatto equivalente
di chi tagli ad un pene i suoi coglioni.
Devo dire che dovrò farvi complimenti quando mi finirà questa embolia che ho in corso.
Io devo dirle, caro Gustavo, che mentre recitava la poesia, se avessi avuto un pene avrei avuto un'erezione assicurata.
Io grazie, ce l'ho avuta, perché mi amo così tanto che mi arrapo al mio pensiero.
E io invece amo la mia Betty e voglio dedicare un altro spazio proprio a lei.
Sex, money, drop it all. Who is the calm?
manca, ma le sta andando bene.
E io, impossessato dell'estasi di queste tre sgualdrinelle, soprattutto l'Anna Bolena di Fregene, vi recito un pezzo di Théophile Gautier. L'altra sera sono andato a trovare una giovane romana. Imprecava e bestemmiava sul corpo di Bacco e sul sangue di Diana. Insomma, era furibonda, però molto graziosa. Indossava un escialle la cui punta le baciava il culo. Dopo avermi fatto qualche moina, si è spogliata per permettermi di palpare le sue grazie. Le ho tirato fuori le tette dal corsetto. Erano grosse, sode, bianchissime, con un capezzolo rosa enorme circondato da una grande aureola color ortensia. Erano quasi grandi come la provincia di Perugia, che conferiva loro un'aria di segni alla Rubens. Eccitato, anzi già in fregola, ho visto il suo petto esplodere nella camera, sfondando il pavimento, debordando giù per via Condotti, rotolando per via del Corso fino a piazza Venezia.
Eccoci, amore, amori, e io voglio concludere la poesia che prima ha emozionato tutti voi, tutte noi e un po' tutti. E mentre celebravamo l'Eros nella posizione del missionario, nell'attimo supremo, quando mi apprestavo a brindare con l'ombelico, lei si è bagnata il dito in bocca, se l'è passato sulla fessurina per rendere scivolose le pareti e facilitare l'ingresso trionfale della pigna. Perdonatemi, cara presidentessa, questa lettera di sfogo, e siatemi grata per gli sforzi che ho compiuto, onde non ferite il pudore che vi contraddistingue, il vostro maiale immaginario, ovvero il porco, senza saperlo. Amori miei, vi sembrerà banale, ma in realtà questo è un grandissimo della letteratura ed è Théophile Gautier. E prima di lasciare un nuovo spazio ai nostri micioni di MSN e a tutta la loro grandezza, vorrei leggere il quiz del nostro sito. Quanto sei perverso al 33%?
Una cifra a Gorschauer è come un missionario.
11%.
Perché? Per cosa? Neanche rispondo, il libatissimo sogno.
56% il vincente.
Dipende dal partner, tendo ad adeguarmi.
0%
solo quando faccio sesso da sola.
E questo era il nostro sondaggione di MSN. Rimettiamo una base sotto. Miei micioni, siamo in dirittura d'arrivo. Vi diamo qualche consiglio, ma poi riarriveremo. Anzi, prima dei consigli, mie care Betty e Charlotte, li vogliamo mandare ai nostri ginecologi?
Ma certo, oh,
cara. Oh yeah!
Ginecologi!
Sono certo che mi condurrai.
Scienze a Rete presenta
I ginecologi della letteratura spicciola
e Le perle di Mattia.
Le perle di Mattia.
Le perle di Mattia.
E buonasera e bentornati anche questa sera, come tutti i martedì sera, all'appuntamento con i vostri ginecologi della letteratura spicciola. Anche questa sera in compagnia del dottor Eros, me medesimo, il dottor
Samuel Pacciuoli.
E purtroppo anche questa settimana siamo in assenza del dottor Thomas Turbato,
che è ai domiciliari, quindi un passo avanti nel procedimento giudiziario a suo carico.
Diciamo che speriamo di riaverlo presto tra noi. In sua sostituzione, visto che ci scrivete sempre di sesso e del mondo legato al sesso, ma visto che abbiamo avuto delle richieste anche dalla terza età, diciamo da quel mondo inesplorato rispetto ai giovani,
i vecchi, i bavosi.
Beh, voleva essere gentile comunque.
Siamo oltre le 23, essere gentili non serve più.
Si può essere politically incorrect. Abbiamo con noi il dottor Dick Dick.
E in realtà è Dick Van Dyck.
Scusa,
caro collega, ma è Dick Van Dyck. Preferisco essere chiamato Dick Van Dyck.
E so quei cazzo di autori che mi mandano sempre le cose scritte male. Chiedo venia.
È stato perdonato per questo.
Grazie. Ma da che cosa vogliamo cominciare? Da parlare di amore? Parliamo di amore? Allora, mi ha scritto una ragazza che preferisce restare anonima e quindi noi chiameremo Lucina. Ho conosciuto un ragazzo.
Che bel nome, Lucina. Vero. Io mi sono eccitato. Quando ho sentito Lucina, può dire di nuovo Lucina?
Lucina.
Ok, grazie.
L'ho detto anche meglio.
Mi fa venire in mente la primavera.
È vero, anche a me tanto.
Ho anche una luce piccola.
Questa era triste, comunque. Sì. Devo dire che questa era triste.
Oltre le 23 era triste.
Ok, diciamo. Va bene.
Ho conosciuto un ragazzo tramite internet.
Lei, dottor Eros?
No, Lucina.
Ah.
Ho conosciuto un ragazzo tramite internet, ma è molto distante da me. Ci sentiamo solo al cellulare. Lui ha visto le mie foto e dice di essersi innamorato di me. Io non ho visto le sue foto. E poi mi chiedo, ci si può innamorare tramite internet? Io più che altro mi domanderei, cara la mia Lucina, se lui non ti ha mandato le foto, qualche problema ci starà fondamentalmente. Magari ha qualche difetto fisico. Magari dell'ambito del dottor Dick.
Guardi, secondo me ci si può innamorare attraverso internet. Dipende dalla connessione, però.
Giusto.
Perché se è lenta, tu non hai l'immediatezza del rapporto.
Però
sessuale.
Se è lenta dura di più.
Questo è anche ma lei mi stupisce.
Però bisogna farlo protetto, sennò si prende la DSL.
Giusto, quindi mi raccomando, un buon antivirus, per favore, proteggetevi.
Con un buon antivirus diciamo che si può fare tutto, anche a distanza. Certo, poi dipende tutto da voi e dalla velocità del vostro ditino con il mouse, anche. Quindi diciamo che se si facesse mandare qualche foto sarebbe la cosa migliore.
Sì, anche una foto tessera va bene.
Va benissimo.
Sì, a proposito di mantenere l'anonimato tramite le foto su internet.
Si tolga quel dito dal culo e alzi la voce, dottor collega caro.
Dottor Pacciuoli, per cortesia, queste cose in privato.
Sì, volevo dirvi che a proposito di mantenere l'anonimato senza inviare le foto, tutte quelle che scrivono a me mantengono questo patto, forse è una casta che fanno un giuramento segreto di non mandare mai le proprie foto in giro. Comunque, questa ragazza mi scrive e mi dice che è grassa, si sente grassa e mi chiedeva se era un problema per essere accettata nella società. No. Non è assolutamente un problema, e vivi tranquilla e serena, non è assolutamente un problema. Il problema, ecco, non si pone, in quanto il grasso, come tutti sanno, è un ottimo combustibile naturale, e quindi tu troverai sicuramente uno spazio nella tua comitiva di amici, in aereo, in treno, in macchina, durante una crociera, perché in caso di naufragio, di incidente, tu sei comunque la prima risorsa a cui si appellerà la comitiva, quindi tu sarai sempre ben accetta. Certo,
in caso di catastrofe non so quanto poi ti si metteranno bene le cose, però sarai comunque importante, ti sentirai al centro del gruppo, insomma, quindi tranquillo.
Potresti anche trovarti al centro di un grosso gruppo e in quel caso ci viene in aiuto il famoso detto grasso che cola.
Esattamente, potresti trovarti con una mela in bocca a rosolare nella compagnia di tutti i tuoi amici.
Un'innovativa scena porno, insomma.
E lei, dottor Van Dyck, ha delle domande sulla sua casella mail?
Guardi, io più che domande ho un decalogo.
Ah, perfetto.
Che non è un vero decalogo perché sono più di 10 cose da dire ed è un manuale, anzi, vedi? Vedi, non è un decalogo ma è un manuale. Proprio perché stiamo parlando di sesso, ci serve un manuale.
Ha risorse inesauribili, dottor Dyck, lei.
La ringrazio, sì, mio collega. Allora, il manuale si chiama Tutto quello che non avreste mai voluto sapere sul sesso ma i vostri nonni hanno voluto dirvi a tutti i costi. Questa è, abbiamo delle esperienze in ambito senile, abbiamo raccolto un campione di 20 anziani, per non chiamarli vecchi.
20 decrepiti.
20 anziani, okay. Cioè 20 donne anziane e 20 uomini anziani, e abbiamo compilato questo manuale. Possiamo...
Ci vuole se fornire volete, qualche punto.
Io
sì,
può,
sì,
se volete io può.
Ci dica che cosa si può fare con questo manuale.
Abbiamo diviso ovviamente l'esperienza del nonno dall'esperienza della nonna. Ovviamente i nonni sono stati molto più prolifici, più prolassi. C'era un nonno con un prolasso lungo 20 cm. Gommoso qua.
Altrimenti al nonno.
La prima esperienza del nonno è questa: avere peli di vagina incastrati fra i denti non costituisce reato.
Questo anche sul codice penale,
questo, sì,
si poteva vincere.
Penale, il famoso diritto amato dalle prostitute.
Esatto, sì, sì, sì.
Era
sì,
molto
sì.
Bassa, questa. Io mi sto vergognando tantissimo. Spero che il microfono sia chiuso. Mentre l'esperienza della nonna ci insegna che avere peli di cazzo incastrati fra i denti è pacchiano.
Ah,
se hai i denti.
Si ritorna sempre allo stesso discorso, no? Quando le donne lo fanno con più di uno, delle bagasce, no? Sì. Sì, sì, anche i vecchi, insomma, hanno un po'
sì,
le basi,
sì, sì, diciamo. E poi tra l'altro, per quanto riguarda l'esperienza della nonna, cioè avere peli di cazzo incastrati fra i denti è pacchiano. Da qui il famoso detto: tira più un pelo di cazzo che un carro di buoi. Non c'entrava niente.
No, assolutamente. Questo. Però va bene, abbiamo altre domande con cui scendere ancora di livello?
No, perché purtroppo il tempo a nostra disposizione, che quelle tre, diciamo, come definirle? Quelle tre splendide donne
vecchie prolasse.
Vecchie prolasse.
No, io ne avrei un'altra, però, scusate.
Va bene.
Io avrei un'altra. Magari, esperienza del nonno.
Visto che è nuovo, le faranno un'eccezione per
lei. Ok. Allora, starò breve, come al solito. Una sigaretta. Sì, sarò breve. Una sigaretta dopo il sesso contribuisce a prevenire gravidanze indesiderate se spenta sull'utero della vostra partner.
Madonna.
Questo è il nonno Gino che raccontava questa cosa.
Ah.
Sì, sì, sì. E invece la nonna
per la parità dei sessi.
Ci ho preso la mano. Quanti doppi?
Ma che ci fai con sta mano però,
Allora, la nonna dice: sotto i 100 euro è amore.
Capito la nonna?
Questa è l'esperienza della nonna.
Vedi, gli anziani ne sanno sempre più di tutti noi giovani, sì. C'hanno troppo da imparare.
Una più del diavolo.
E a proposito di anziani, noi ci salutiamo e vi lasciamo con le perle di Mattia.
Ciao. Le belle di Mattia.
No, le perle di Mattia.
Ah, ho capito. Ciao Mattia.
Anche tu, Bruto, figlio mio, diceva il Gaio nell'antica Roma, era Cesare in Perizoma. Di contro al mito popolare Anna fu fedele, esemplare. Ma venendo ai tempi nostri, Hitler tresca coi tedeschi, Claretta e Duce pervertiti, a testa giù ben impiccati. Ma il migliore è sempre il nostro, con savoir faire pur sia un mostro. Signor Biva per sgualdrine? No, si fa tutte le veline.
Rieccoci in studio, ragazzi, e siamo arrivati ai nostri consigli e siamo in chiusura.
Gnamme, 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 si mangiano le lettere, le vocali e le sillabe perché l'emozione è tanta. Vai Marlene.
Partiamo dalla posizione della settimana. La posizione consigliata è la posizione arcobaleno. Questa posizione è insolita, ma è divertente, miei amici, da sperimentare in una seduta sessuale un po' particolare. anche se meno comoda delle altre posizioni di fianco, l'insolita inclinazione del pene offre alla donna una sensazione insolita. Deve afferrare i piedi dell'uomo, li deve tirare verso di sé, fa del corpo di lui una specie di arco, dal quale lei è la freccia. La posizione si chiama tirare con l'arco, detta anche arcobaleno, come ho detto all'inizio. Per gli uomini, tenetela per le spalle, appoggiate le mani sulla parte della schiena prima di penetrarla. Mettete le gambe tra le sue, ruotando finché lei arriva ai vostri piedi. Per le donne, aggrappatevi ai piedi e alle caviglie del partner, tirandole verso di voi, e il godimento è 100%.
Ragazzi, è difficile da immaginare al momento, ma molto molto facile poi da in realtà provare e soprattutto da gustare. Vi assicuro che io e Marlene l'abbiamo fatta insieme a quattro.
Oh sì, e fantastica!
Piaciuto. Passiamo al film della settimana, ragazzuoli cattivoni. E per questa settimana, chi se non Tinto Brass? Salon Kitty è il film. E questo film, purtroppo, è l'iniziatore del filone nazi porno, che è comunque il sofferto rapporto di Tinto Brass con la censura italiana, ha dovuto affrontare parecchi problemi nel caso di questo film. In ogni caso, l'ha spinto a tal punto da anche ritirare la propria firma dalla pellicola stessa. Ma passando alla pellicola in particolare, parla, è il primo episodio di una trilogia sulla follia del potere assoluto, dipinta con toni cupi e sinistri, dove il sesso viene adoperato come strumento per scandagliare, all'interno di precisi e drammatici contesti storici, i deliri di menti perverse e malate. Il film è avvolto da un'atmosfera morbosa e malsana senza precedenti, dove scene di amplessi e orge si alternano a cruente uccisioni e varie forme di sadismo, in uno scioccante balletto erotico funereo guidato da un glaciale Helmut Berg e affiancato a Ingrid Tulin e Therese Hans-Savoy. A te, Betty.
Bene, ragazzi, passiamo al film della settimana. Il film in libro, perdonatemi. Scusatemi.
Neanche la differenza tra un libro e un film.
No, scusatemi, cari. Il libro della settimana è La signora Liu, con moralità disinibita. Questa signora è la famosissima padrona del bordello più famoso di Barcellona, di cui abbiamo parlato prima, che ebbe tra i suoi ospiti per l'appunto Salvador Dalí, Orson Welles, José Cela e naturalmente abbiamo detto anche Jean-Paul Belmondo. È un libro tutto da scoprire per conoscere le migliori curiosità relative ai personaggi famosi legati al sesso. E poi volevo fare una piccola dedica al uno dei nostri ascoltatori, Salvo, che ci chiede di salutare tutti i cornuti di cui è colpevole. E,
bravo Salvo, si vede che ti dai da fare.
Eh sì, Salvo è un bricconcello. Ciao Salvo.
Bravissimo, allora a questo punto salutiamo il nostro ospite, suo malgrado, benvenuto con
Vorrevo
noi.
Vorrevo dare un ultimo consiglio a voi.
A noi o ai radioascoltatori o a tutti?
A voi e ai radioascoltatori, a tutto il mondo che è capace di comprendermi. Fate all'amore davanti a una finestra dove fuori sta passando un camion della spazzatura che pressa la spazzatura. Ve lo consiglio particolarmente, tra un'anatra e un'oca fate l'amore anche lì. Magari con l'anatra e l'oca, una davanti e una dietro.
Perfetto, avevo un mio amico che si masturbava guardandosi il sedere allo specchio.
Buonanotte a tutti e
è il momento. Sesso!
Calze a rete.
Tutti i volti del sesso al femminile.
E non solo.